Voi siete bravi?
Sì. Oh sì, ci sono Jimmy e Lenny e io e Faye. Abbiamo qualcosa di atomico. Sì, lo penso davvero.
Ah, ne sono certo. Ma prima o poi qualcosa vi farà impazzire. I soldi, le donne, le tournée. Accidenti, il tempo.
Ma noi stiamo insieme solo da 2 mesi.
In alcuni gruppi con cui ho suonato sono 2 mesi di troppo. Non esiste modo per tenere insieme un gruppo. I gruppi vanno e vengono. Devi continuare a suonare. Non importa con chi.
Apertura dei Brookberg. mi sento colpa dalla lingua.
Ma che bell'intro rilassante, direi anche.
Vabbè, cioè, questa canzone è sputtatissima.
È vero. Ci hanno fatto anche la pubblicità, se non mi sbaglio,
sì,
vero?
Vabbè, questa penso che l'hanno
utilizzata. Qualcosa di banche, qualche roba del genere,
sì.
Vero? Non mi sbaglio?
Ah,
anche qui, conto arancio, è vero.
Lo ricordiamo con molto affetto, caro conto. Sì,
sempre con tantissimo affetto. E buonasera a tutti.
In apertura era invece il film Music Graffiti, Tom Hanks, la regia. Non so se l'avete mai visto.
Ma sai che non l'ho mai visto io?
Un gruppo degli anni 50-60, mi ricordo, che diventa improvvisamente famoso con una canzone. Che poi, tra l'altro, è fatto.
Di che anno è questo film?
Sarà fine 90, primi del 2000.
Ah.
Music Graffiti. No, è carino.
Tocca vederlo. Ma è incuriosito questa
e c'era
frase che
sto
ne
pezzo
hai estrapolato.
Del Paxton, che parla col batterista del gruppo, il quale poi alla fine c'ha tipo un'estate in cui esplora e diventa famosissimo. Alla fine Del Paxton parla con lui e spiega un po' qual è la finalità della musica, l'importanza della musica, e basta. Poi il film, in fin dei conti, è un po' una cagatina.
Sì, non ti è piaciuto tantissimo.
A me è piaciuto. Però
ce lo consigli, Matteo?
Consiglio.
Ok, beh.
Ma salutiamo l'ospite di questa sera.
Esatto, introduciamo.
L'ottimo. Lui, l'uomo, il mito. Massimo, ciao, buonasera.
Buonasera.
Chitarrista dei Disarmoni, tra l'altro. Nella vita non privata.
Beh, no, preferisco non rilasciare commenti.
Come va, Massimo?
Beh, anche se insomma, come siamo qui per questo motivo, insomma,
siamo qui, cari amici, per ricordare. No, vabbè, siamo qui stasera perché pubblicizziamo, vogliamo comunque parlare dell'ultimo concerto che voi terrete come Disarmoni, cioè, diciamo, mettiamola così.
Beh, sì, sarà sicuramente, cioè, insomma, me lo auguro, altrimenti mi suicido domenica. Qui sì, sabato faremo il nostro ultimo concerto, che arriva dopo, ne parlavamo prima, insomma, 11 anni di vita, anche se magari possono sembrare, insomma, forse sono volati, però effettivamente sono stati 11, e niente, con una decisione molto serena e pacifica abbiamo, insomma, preferito veder morire Disarmoni in un momento in cui aveva ancora molte forze, molte energie, piuttosto che magari aspettare degli anni e vederlo, insomma, vederlo essere qualcosa che non voleva essere dal principio, quindi una cosa un po' più debole, a cui magari non avevamo più la forza di star dietro come si meritava.
Voi nella carriera vostra sostanzialmente avete fatto due dischi importanti, che se vogliamo dirla così, un po' Live dal salotto, un po' B-side, una rivisitazione dei pezzi del primo Leila Saida, è arrivata adesso con quest'ultimo, che è invece 1789.
Mm-mm.
Io partirei subito a chiederti perché 1789.
È già curioso mettere una data, come
siete sempre stati, in effetti, comunque abbastanza particolari sia nei titoli dei dischi sia nei titoli delle canzoni.
Ricercati anche.
Avete sempre dato una buona giustificazione, insomma. Questo.
Finora ce la siamo sempre cavata, inventandoci delle cose. Sì, Leila Saida prendeva spunto dai quadri di Kandinsky, perché ci fu un periodo in cui ci capitò per le mani Lo spirituale nell'arte, che è un libricino minuscolo che si legge in una sera di Kandinsky, e che non manco occasione di pubblicizzare, perché è veramente un bellissimo libro. Vabbè, insomma, comunque Kandinsky chiamava improvvisazione, composizione e impressione le proprie opere, e noi così abbiamo fatto Leila Saida. Notturno l'abbiamo chiamato primo frammento, secondo frammento, terzo frammento e via dicendo. In questo abbiamo deciso di, insomma, spericolarci nel mondo delle parole, però col titolo ce la siamo cavata e che siamo rimasti nel mondo dei numeri. 1789, come probabilmente molti ricorderanno, è la data dell'inizio della rivoluzione francese. Adesso, per non sembrare altisonanti, insomma, non è l'inizio di una rivoluzione, o almeno la nostra rivoluzione coincide in questo caso con la nostra fine, il che è molto evocativo e probabilmente anche poetico, però sì, 1789, perché questo è un disco che rispetto agli altri Disharmony ha una direzione molto più esteriore di prima, nel senso che vuole mentre gli altri erano davvero intimi, soprattutto Notturno, molto intimi nella scrittura, e quindi c'era qualcosa che aveva profondamente a che fare con il se stesso di chiunque. Questo invece è in qualche modo un inno all'essere parte di una comunità, nei modi misteriosi ed evocativi che la musica di solito esprime, però insomma questo è l'intento.
Accidenti. Io quasi quasi andrei subito ad ascoltare il primo pezzo dell'album, che è proprio 1789, e dopo parliamo un po' della gestazione di quest'album, perché è venuto Notturno, che anno
2009.
Era? 2009, e questo siamo nel 2013, quindi c'è stato un bel periodo.
Sì, sì, che poi 2013. Tra ritardi, in realtà è questo disco... Stavamo pensando di farlo uscire ad ottobre del 2011, quindi fate...
Addirittura?
Sì, vabbè, diciamo che noi non siamo proprio gente bravissima a rispettare le tabelle di marcia, ecco.
Allora, 1789, Disharmony. Abbiamo aggiunto molti strumenti, molti no, però si sente lo stacco di differenza rispetto agli altri,
sì.
Soprattutto Notturno, che è proprio tranquillo, calmo, sì. Portato qui.
Ma lo dicevo, infatti c'è appunto. Qualcosa di presa della Bastiglia qua dietro.
Sì, è vero.
Comunque hanno sempre un qualcosa di, non so, magico i vostri pezzi, non so perché, ma... è come se ricercaste un po' di magia anche in ogni vostro pezzo.
Sì. Cioè, è l'unica cosa che ci fa dire che un pezzo poi funziona, si può mettere in giro, che a un certo punto riesci a sentire qualcosa che non ti spieghi.
È vero.
Cioè, oddio, almeno il tentativo, ecco.
Poi non lo so, lascia andare via la mente su scenari anche, anche molto personali, introspettivi. Non lo so perché, ma riuscite a cogliere sempre questa cosa.
Bene,
è un complimento che vi faccio in generale. Comunque anche come intro, come canzone, cioè come prima canzone, vedi, parte già la magia così.
Ma comunque devo essere sincero, mi sa che questo unanimemente è considerato dai Disarmoni il pezzo migliore.
Migliore?
Della nostra produzione, sì sì.
Sì?
Beh, se metti insieme, scusate, un po' tutto, ha tante cose che lo rendono probabilmente il più, forse il più completo, non lo so, quello di cui andare più fieri forse, ecco. Ma al di là della quantità e della qualità delle emozioni che ti dà, sì, probabilmente è il migliore,
anche perché dopo 11 anni che suonate insieme, cioè ti aspetti, cioè comunque avete fatto anche, cioè, diversi pezzi, perché voi avete fatti, vabbè, propri vostri sulla ventina di quelli poi pubblicati,
un po'
più o meno.
Quanti erano? L'avevo contato proprio per pensare a quanto la vita di un gruppo dopo 11 anni di storia si può ridurre a una cosa minuscola. Erano pubblicati, sì, tipo 23, 24, una cosa del genere.
Beh, che comunque obiettivamente alla fine, cioè comunque non sono pezzi immediati.
No, più 27.
Cioè non sono pezzi immediati, capito? Non sono tre accordi e via, sono pezzi anche molto
a volte meno veramente, perché
apparenza
no, perché facciamo, a volte tendiamo a finire musica modale più che tonale, quindi a volte siamo due accordi, non c'è un pezzo in cui due accordi non ci arriviamo.
Ah, beh.
Due accordi veri e propri, no, sì, magari due, tre. Vabbè.
Io volevo partire da una domanda. 11 anni fa.
Sul modale, sono messo in ginocchio.
No, la mia domanda è: 11 anni fa, come avete pensato a questo progetto? Cioè, come è nato proprio l'idea anche di una voce violino, questa combinazione chitarra, basso, batterie?
Beh, come tutte le cose che funzionano, perché ha funzionato, perché è venuta e ce ne siamo accorti semplicemente. Insomma, noi all'epoca, nel 2002, Davide e Nicola, che sono rispettivamente bassista e batterista, già suonavano insieme da parecchi anni. Io l'ho conosciuti poco prima e abbiamo deciso di fondare un gruppo insieme, però in cerca di una voce, come tutti i comuni
gruppo,
mortali.
Esatto.
Cioè
è stata innovativa questa cosa da un punto di vista anche musicale. Cioè, innovativa no.
Beh, oddio,
comunque,
sì.
No, cioè, nel senso, è anche da temerare, insomma.
Ecco, questa ecco. Sì, coraggiosa.
È
forse,
coraggiosa,
sì,
sì, esatto.
Beh, sì, diciamo che successe una sera che una mia compagna di classe del liceo se ne andava a studiare via a Napoli, a casa sua. Fece una festa, aveva un sacco di amici musicisti, andavamo anche noi là con gli strumenti, avevamo i nostri pezzi, io, David, Nicola li suonavamo, e c'era un violinista là e si mise a suonare sui nostri pezzi e lì nacque la cosa. Poi dopo il violinista cambiò, però insomma rimase il violino, e perciò
da lì nacque proprio
la risposta. È per caso.
Ah, ok. Va bene. Vabbè, come la maggior parte delle cose anche che
la maggior parte
hanno
delle cose
successo.
Giuste forse, sì, dai.
Non me lo ricordo, Nicola, quando una volta stavamo lì da Styx, che mi fece sentire in macchina i primissimi pezzi che avevate registrato sullo sgabuzzino sotto casa sua. Mi ricordo, era gasatissimo, infatti, cioè proprio gli prendeva benissimo.
Ma sì, beh, ma
anche perché l'idea era originale all'epoca, perché comunque parlavamo del 2000. Cioè, fine, sì, i primi del 2000, quando vi siete messi insieme, nel 2002.
Sì, sì.
Quindi, insomma, ancora non c'era nemmeno questo tipo di diffusione musicale che c'era adesso, forse.
Sì, boh, non so.
A me piace un po' pensare che sembrano tempi talmente tanto lontani adesso così.
Sì, forse, non so. Vabbè, diciamo che se c'è una cosa che davvero mi rimarrà, boh, oddio, forse non è l'unica, però sicuramente rimarrà dell'esperienza di Disarmoni, è la sensazione di assoluta certezza di fare qualcosa di buono. Adesso, al di là delle eventuali come dire, insomma, presunzioni, però non ne parlo da un punto di vista strettamente musicale, proprio il fatto di avere un ruolo al mondo, di personare una, insomma, un ruolo in qualche modo positivo. Questo ci è rimasto, per quanto poi la nostra musica non è che sia particolarmente, almeno statisticamente non è che sia così allegra o volta a, a renderti estroverso e socievole, però insomma è stato per 11 anni un bel modo di stare al mondo, insomma.
Vabbè, vi distinguete comunque, cioè, non, secondo me è positiva come cosa,
sì,
quanto
sì.
Magari certo è comunque un genere di nicchia, perché magari non può prendere tutti quanti.
No,
però
certo,
ci vuole, ma... secondo me anche un orecchio abbastanza abituato a...
Sì, può darsi, sì. Oppure per niente abituato, oppure solo, forse, guarda, in realtà forse è soltanto avere un po' a che fare con le nostre personalità, nel senso,
anche sì, forse sì.
Poi è quello, io prendo sempre l'esempio di mia madre, che non ha alcuno studio musicale, neanche lontanissimo, però è una che ha una forte sensibilità, una forte emotività, perciò a un certo punto, ad esempio, no, gruppi che anche i Disarmoni hanno molto amato, come i Sigur Rós, proprio un po' lei deve smettere, se no si mette a piangere.
Oddio. Addirittura.
È un certo tipo di sensibilità emotiva che poi condividi con questo tipo di musica.
Certo.
È una cosa che, cioè, se uno va a ascoltare le canzoni di Disarmoni, ovviamente la prima cosa che viene in mente è un determinato tipo di musica, che è il post rock. Voi quanto
all'inizio,
sì, però voi quanto vi siete discostati comunque, perché di tendenza si tende a classificare un po',
sì,
i gruppi all'interno del contesto, in un determinato quadro. La cosa che mi dicevi adesso, quello che mi ha fatto pensare un attimino, ma proprio come comunque quel tipo di musica, a me vengono in mente i Mogwai o anche l'altro gruppo irlandese, i
Godspeed.
No,
no, perché i Godspeed sono
giapponesi, mi sembra.
Godspeed è un giapponese?
Ah, no, è il titolo che è giapponese, ah. Cose giapponese. No, gli altri irlandesi, God is an Astronaut. Comunque hanno un determinato tipo di sonorità, scusate. Ha stuccato in giro. Un determinato tipo di sonorità un pochino melanconica,
così. Sì. Però secondo me è più quello che ci accomuna, sì, loro, che lo stile musicale, perché
poi infatti un'altra volta ne avevamo parlato, era venuto fuori questa cosa, per cui tanto diventa ripetitivo.
Beh, vabbè, non penso se lo ricordi nessuno comunque.
Io invece ero curiosa di sapere come nascono le vostre canzoni. Cioè, da chi parte l'idea?
Statisticamente il grosso, anche per, se si ascoltano i nostri brani, magari qualcuno che ha un orecchio allenato di un musicista se ne accorge prima, forse. Però il grosso della parte armonica la svolge il basso. Quindi spesso è il basso che ha portato, cioè non il basso, ma David che lo suona, che ha portato le idee armoniche di fondo, a volte più sviluppate, a volte meno, insomma, comunque spesso partiranno da lui, chiaramente diciamo, questo c'è stato il picco intorno a Notturno, che era, in cui è stato un periodo molto prolifico da parte sua. E io con la chitarra ho sempre avuto un ruolo molto coloristico, molto poco armonico, fatto quasi mai accordi così intesi. Il violino ha sempre fatto la melodia e la batteria ha sempre fatto la batteria, quindi insomma quello è pacifico. Quindi sì, di solito le cose nascono, dipende, le cose migliori, tipo proprio 1789, che consideriamo il nostro miglior pezzo, è nato una volta in ritiro, perché noi facevamo questi splendidi ritiri di solito una casa in campagna verso il Vieto, che avevano, insomma, la famiglia del nostro violinista, in cui partivamo con 10 litri di vino.
Ah, bene,
per
bene.
Tre giorni e poi sì, ingrassavamo 3 kg in 3 giorni e però di solito si era anche piuttosto produttivi. Quelle sono le volte che ricordo con più
piacere,
sì, anche perché si mescolano con questo grande senso di leggerezza. Però poi dopo dipende, sì, tanti modi diversi. Prima eravamo più istintivi, più improvvisativi all'inizio, poi un pochino più
ricercati.
Sì.
Comunque non vorrei sminuire, per carità, il lavoro, però sentendola mi sembrava tipo una colonna sonora di un film, cioè proprio mi piacerebbe
Non sei la prima,
sentirla e vederla all'interno di un
film. Cioè, abbiamo fatto qualche lavoro, non per film, per lungometraggi, però per cortometraggi.
Per corto.
Sì,
per i corti c'è, cioè, perfetta anche.
Sì, cioè abbiamo addirittura, scusate, mi è uscita una voce un po' ridicola, però... per uno che poi purtroppo non è stato realizzato per problemi di budget, avevamo fatto la colonna sonora un sacco bella. E vabbè, adesso quando torno a casa me la vado a riascoltare.
Ok. Idea.
Prossimo pezzo per voi. Allora, dove vogliamo andare a pescare?
No, peschiamo sempre da 1789, che mi sembra la cosa più giusta, anche perché questo concerto sarà basato principalmente su questo disco. Rimaniamo su qualcosa che tiene sveglia la gente. Sì, ancora sì. C'è un brano che si chiama V o V, seconda le preferenze. L'hai trovato?
Trovato.
È il number 3.
Eccolo, sai perché non mi ricordavo? Pensavo era il terzo, ma non volevo darti un'informazione sbagliata.
No, no, trovato subito.
Sì. Anche questa è molto rivoluzione francese.
Sì, rientra un po', non c'entrerà assolutamente nulla la cosa che sto per dire. C'entra niente, non la dico.
V per vendetta. V per vendetta.
No, vabbè, come mai V?
Perché voleva essere qualcosa di evocativo. Guarda, ci siamo scervellati dietro a questi titoli, perché quando fai musica strumentale non è facile. Il problema qui era che volevamo qualcosa che rendesse giustizia al senso di battaglia, in qualche modo, di faticoso raggiungimento di qualcosa che c'è in tutta la prima parte, e di realizzazione, in qualche modo, realizzazione comunitaria che c'è nella seconda. Alla fine, V come simbolo, anche gesto fisico, della vittoria ci sembrava fosse qualcosa di appropriato.
Andiamo.
Bene, sì, sì.
Thank you.
sorpresa, questa è la prima.
La sorpresa è, sono stata anche ripresa durante l'ascolto del no, brano. No. Hai ragione, sì, stavo no, parlando no. Così fuori onda e in effetti non ho prestato attenzione.
No, ma che io ce l'avevo in cuffia, quello è un momento in cui mi viene da partecipare, quindi.
Hai ragione. È un tuo prodotto proprio, lo senti, ma si sente, cioè, si sente e si vede che parte proprio dal tuo stomaco proprio. Vero?
Beh, vabbè, cioè, sì.
Non dal tuo, nel senso. No, non vorrei. Ecco.
No, vabbè, Disharmony sono figlio, quindi.
Certo.
Parliamo adesso davvero della gestazione di questo album. Cioè, dove siete andati a registrarlo?
Siamo andati a registrarlo da un tipo che vi raccomando, dopo averlo conosciuto, suggerisco a chiunque di fondare un gruppo per andare a registrare
lì.
Sì, perché è un'esperienza esistenziale proprio.
Addirittura.
Siamo andati in questo piccolo paese che si chiama Pennabilli, che forse qualcuno conoscerà perché c'è un festival di artisti di strada abbastanza.
Ma è famoso. Nelle Marche?
Beh, adesso è diventato Romagna, insomma, comunque sì, Emilia-Romagna, al confine.
Sì, che lo conosco.
Paese montanaro, in realtà quasi montanaro, insomma, molto piccolo.
Festival degli artisti di strada.
Sì, esatto.
Sì.
Beh, in realtà non c'entra, cioè noi non ci siamo entrati niente con quel festival. Comunque, al di là di questo, il ragazzo che stavo per dire signore, però non aveva senso, che ce l'ha registrato e ce l'ha registrato meravigliosamente, insomma. Poi adesso anche qui non è per presunzione, però abbiamo fatto gli altri due dischi, insomma, sono nati con, insomma, non eravamo soddisfatti poi fino in fondo di come le cose erano uscite da un punto di vista produttivo, realizzativo. In questo caso invece sì, del tutto, perché questo fonico che si chiama Franco Fucili è davvero molto molto bravo. Abbiamo registrato in un teatro, nel teatro di questo posto di Pennabilli, che si chiama Teatro Vittoria, tra l'altro, quindi anche questo può essere un'altra spiegazione per il pezzo di prima. E, tra l'altro, era molto bello, molto evocativo, perché registravamo nella platea, quindi ad esempio per registrare la batteria abbiamo smontato un po' di file di sedie della platea, e quindi insomma era molto bello perché è un teatro all'italiana, anche se abbastanza piccolo, quindi eri insomma dominato dal primo, secondo e terzo ordine, tu stavi lì in mezzo, gli altri erano tutti in sala regia, quindi è una sensazione molto bella, molto evocativa. Poi insomma.
Quanto ti può lasciare un'esperienza del genere dentro?
Ah, anche parecchi chili in più, perché anche lì insomma, una cosa che non ci facevamo mancare era il vino e il cibo, insomma, quindi è stato molto bello. Ma poi è stato bello conoscere Franco, perché è diventato un amico, ci siamo trovati molto 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 bene. È un tipo davvero bravo, con delle orecchie davvero fine. Poi,
la curiosità era come mai registrare non sul palco ma in platea, cioè che cosa cambia?
In realtà la scelta di Franco credo derivasse principalmente dal fatto che probabilmente la platea aveva, con il sipario chiuso, insomma, aveva un'acustica un pochino migliore sì, del palco. Sì, insomma, credo lui abbia scelto per questo, almeno quantomeno il violino. La batteria eravamo anche più larghi smontando le sedie, insomma. Comunque è stato bello. E poi tra l'altro nella nostra pagina Facebook ci sono insomma, un bel po' di foto che testimoniano
l'evento.
Periodo. Sì. Bello. Siamo molto divertiti.
Bello, interessante.
Questa era la registrazione di quale album? Di
quest'ultimo.
Questo? Di quest'ultimo?
Sì.
E gli altri invece?
Gli altri. Allora, il primo è stato registrato a Santa Maria degli Angeli da Pierluigi Borsellini e Lorenzo Sementilli. Anche loro hanno fatto un buon lavoro. Al tempo eravamo tutti giovani e un po' inesperti, anche loro come fonici, però insomma, quantomeno ne è uscito un lavoro molto sincero e diretto come doveva essere Laila Saida. Notturno, senza che ci giriamo intorno, abbiamo litigato enormemente con chiunque abbia avuto a che fare con la produzione del disco.
Come mai?
Perché è molto brutto quando hai qualcosa che è tuo e ti è costato grande fatica, grande impegno e in cui c'è grande amore, ti rendi conto che per gli per qualcun altro quel qualcosa è una cifra economica, e soprattutto quello che è davvero ridicolo considerare è che quella cifra è così ridicola che non ne vale veramente la pena. Insomma, ok, certo, se guadagniamo $1 miliardo, adesso siamo tutti corruttibili in fondo, nel fondo della nostra anima, credo, forse non tutti, ma molti di noi, e quindi ok, ci apriamo al compromesso, ma nel momento in cui stiamo facendo 25 euro a testa, che non ci paghiamo neanche la cena il sabato, almeno mettiamoci un po' d'amore, Cristo.
Certo. Beh, anche perché sì, cioè si sminuisce poi tutto il lavoro veramente che c'è dietro.
E per cosa? Per 25 euro?
Cioè, no, per... è vero.
Sapete quanto attualmente ancora nel nostro contratto di uno dei tanti contratti che in quel periodo abbiamo firmato e che sono contratti che vengono da modelli di un passato, di un'età dell'oro della discografia che non esiste più. Noi in quattro, su ogni disco distribuito e venduto in un negozio in qualsiasi parte d'Italia, in quattro prendevamo il 4%, quindi l'1% per uno.
Mamma
di un
mia.
Disco che viene venduto a, veniva venduto a 20 euro e probabilmente quindi venduto al negozio a 10, insomma vi potete fare dei conti. Vabbè. Per questo anche devo dire, tra le tante cose, sì, insomma, queste dinamiche, quando l'abbiamo conosciute un pochino più da vicino, ci hanno un po' allontanato dal mondo della musica intesa come discografia, eventuale guadagno, perché insomma parliamo di cifre ridicole, e tanto vale che il tutto rimanga nell'ambito della purezza dei propri sogni a questo punto, no? Insomma, c'è motivo di portarlo a realtà. Se
sento un po' di disillusione tra le tue
sì,
parole,
non è che ne è tanta, ma io ricordo quel periodo, è stato anche un periodo molto bello della nostra vita, cioè di grandi speranze, perché abbiamo l'opportunità di era uno step che dovevamo fare, insomma avevamo tanto cercato una produzione, la possibilità di commercializzare, ecco, anche se il termine è molto brutto, la nostra musica con una struttura di supporto e tutto ciò che ne consegue. Però ricordo una mia amica che, con la quale dicevo abbiamo firmato questo e quell'altro, poi l'ho incontrata un po' dopo e detto, sì, però insomma non è che sia una cosa, ma è il sogno quando diventa realtà.
Già.
Perché il sogno, finché sta nell'iperuranio dei sogni, è sogno, e l'idealità lo pervade tutto. Quando le cose vengono al mondo devono avere a che fare con le cose del mondo, e quindi a volte non sempre è tutto rose e fiori.
Certo. Ti posso chiedere una cosa? Dopo 11 anni come potresti descrivere, anche con un solo aggettivo, questa vostra avventura, questa vostra esperienza?
Un aggettivo,
vabbè, dimmi te, come lo descriveresti?
Come lo descriverei? Abbiamo vissuto una piccola vita dentro una vita più grande, sostanzialmente. Sì, forse questo è perché di questo progetto ha prodotto musica, ha composto musica, e la gente lo conosce per la musica, però per noi è stato un progetto esistenziale.
Certo.
Anche è stata una profonda amicizia, e lo è ancora, per fortuna, insomma. È stato molto più che solo la musica, è stato anche tutte le esperienze che abbiamo vissuto perché eravamo in un qualche posto a suonare, perché avevamo i disarmoni, insomma, non che abbiamo fatto chissà che quali giri incredibili, però insomma delle esperienze, anche se delle soddisfazioni ce le siamo fatte, ce le siamo tolte, quindi è stata una piccola vita dentro una vita più grande che è la nostra vita vera, diciamo, la nostra vita biologica, ecco.
Questo traspare proprio dalla vostra musica, indubbiamente, almeno si sente.
Sì, lo speriamo.
Altro pezzo.
Allentiamo un po'.
Qua qui ci abbiamo tutta la tracklist.
Sai che avrei dovuto pensarci un attimo prima, perché adesso non
vogliamo che vuoi che mandiamo un attimo un pezzo noi e poi ci pensi.
Va bene, dai.
Beh, pensaci con calma, intanto pensi. Noi mandiamo qualcosa da fare in sesto, qualche cosina.
Vai, questo.
Andiamo con il progetto di Thom Yorke, questo nuovo, ma sì, dai, questi Atoms for Peace.
For Peace.
Tra l'altro il video è davvero tanto carino e lui si è messo, come al solito, si mette sempre in gioco e si è messo anche in gioco in questo, perché la ragazza di questo video è una ballerina professionista contemporanea, insomma, il top del top, e lui ci si è messo in gioco e nel video balla anche lui. È una cosa incredibile, sì.
L'hai
visto? È fenomenale. Mandiamolo così.
You give me.
e ringraziamo tutti.
Ok, ringraziamo tutti quanti. No, vabbè, leggevo perché non mi ricordavo i nomi di tutti quanti. Vabbè, questo è un gruppo rock sperimentale di elettronica anche. E c'è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Frea. Il produttore storico di Radiohead, Nigel Godrich. Spero di non sbagliare. Nigel Nigel. E poi Joe Waronker, batterista con Beck nei REM. Mauro Refosco, percussionista brasiliano, fidato collaboratore di Brianino. E David Barney. Vabbè, vari nomi. Comunque un bel collettivo di genti che si diletta un pochino. Sì, gran bei lavori. Ali. Vabbè, così, buttiamola là.
Allora, nella fase di gestazione della scelta del prossimo pezzo,
che poi tra l'altro non ho ancora scelto,
ma io tranquillamente ti farei quest'altra domanda. Fondamentalmente voi il primo disco l'avete fatto completamente autoprodotto?
Sì.
E il secondo invece no?
No.
Perché voi la grande spinta un po' era data Marte Live.
Sì.
Beh, tra l'altro voi non avete vinto Marte Live, però siete arrivati secondi.
Sì.
Quanto è stato importante Marte Live?
No, beh, molto, soprattutto perché ci siamo sentiti parte di qualcosa, che di un progetto che aveva una struttura, insomma. E quindi sì, è stato molto importante, ci ha dato credibilità anche interiore, nel senso che un'altra delle cose difficili del fare il musicista, io credo, o di comporre musica, io credo sia darsi una propria credibilità, perché il mondo intero produce insomma spontaneamente qualcosa di creativamente bello, più o meno bello, insomma, considerarsi degni di questo ruolo non è sempre facile, io credo, insomma, e non è qui in questo caso una falsa modestia, proprio che vabbè, insomma, poi un discorso che andrebbe a collidere con la filosofia e la lasciamo perdere, però sì, insomma, ci ha aiutato molto, e anche se poi a un certo punto questo rapporto è terminato, siamo grati a loro, in particolare a Danilo Grossi, che è colui che ci ha più di tutti seguito in questo percorso. Insomma, siamo molto grati per ciò che hanno fatto per noi.
Voi tra l'altro avete anche suonato al raduno di Facebook, però vabbè, questa è una cosa secondaria che avevo. Il rapporto invece che voi avete con la capitale, che ho visto che comunque forse è stato grazie anche un po' a Marte Live, ho visto ci sono diversi video che girano su YouTube,
sì,
in cui suonate acustici, suonate, ce n'è uno che suonate sul tetto di una casa, uno suonate in una cucina,
sì,
uno in un autobus,
sì.
Questa è una cosa che mi ha permesso anche
vero,
molto di reinventare.
Prima o poi dovrò scrivere disarmoni su Google, perché poi uno non lo fa mai, però effettivamente ti vengono fuori sti ricordi che avevi un po' messo in un angolo. Sì, a Roma abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo suonato in un sacco di posti assurdi, tipo un tetto a San Giovanni, una cucina di un locale, un autobus, quella è stata un'esperienza assurda. E poi adesso non lo so, quelli che hai detto te, ce ne saranno altri.
Credo, non lo so, io questi me li ricordo in modo particolare.
Abbiamo suonato in un sacco di posti a Roma, sì. Bello, ci siamo divertiti un sacco in quel periodo. Il rapporto con la capitale artisticamente positivo, perché poi funzionava, nel senso riuscivamo a suonare. Il dramma era arrivarci, c'è un traffico schifoso.
Che anno era quello più o meno? Quello
era il 2010. 2009, 2010, 2011. Sì, quegli
Quindi
anni là.
Era uscito Notturno dopo?
Era uscito, sì, è stato subito dopo la produzione di Notturno. Quel periodo suonavamo abbastanza, eravamo spesso in giro per concerti. Insomma, è stato un periodo intenso, bello. Un bel periodo, sì. Un bel periodo. Poi c'era anche la. Noi abbiamo sempre vissuto un pochino la sensazione di non essere mai nel posto giusto.
Sì?
Sì, questo sì. Perché il nostro gruppo, e questo era da un lato la sua forza, dall'altro il suo limite, come molte volte accade, non solo ai gruppi ma anche alle persone.
Chiaro.
Il nostro limite e il nostro pregio era di essere difficilmente classificabili, quindi suonare in un contesto tipicamente rock ci sembrava, cioè non è che sembrava sminuente oppure il contrario, semplicemente ci rendevamo sempre, sentivamo sempre stranieri. Mahler, il grande compositore, che era in parte, adesso dirò qualche cavolata, in parte ebreo, in parte tedesco, in parte non mi ricordo se austriaco o l'altra cosa, insomma diceva: io sono sempre straniero, sempre straniero in una terra di qualcun altro. E in qualche modo con i generi musicali noi siamo sempre sentiti così, perché sicuramente non abbiamo fatto musica classica. Quei quattro scemi che l'hanno detta è perché hanno visto un violino, hanno visto la musica classica, però insomma poi non è esattamente così. Facevamo propriamente rock, forse abbiamo fatto un po' col primo disco, però non facevamo veramente rock, no direi di no. Non facevamo post rock perché non c'avevamo queste atmosfere iperdilatate con impianti sempre stabilmente tonali, insomma alla fine da un punto di vista tecnico di sensazione comunque non facevamo post rock. Quindi noi dicevamo all'epoca: facciamo indie rock da salotto, però poi anche lì
su MySpace, è vero,
se ne può parlare
indie rock da salotto.
Sì, abbiamo avuto anche io, guarda, addirittura ricordo con chiarezza il giorno in cui mi dissero: sai che esiste MySpace? Nel frattempo MySpace è nato e morto 100 volte. Però era sempre un concerto a Roma con i Disarmoni, insomma alla fine ci siamo, c'è veramente tanta vita, tanta della nostra vita, almeno più di un terzo della nostra vita è stata accompagnata dai Disarmoni, quindi
bene, bella...
è un bel pezzo.
Sì, allora
l'abbiamo scelto.
Natura oppure terra?
Lo sai che facciamo? Allentiamo un pochino, mettiamo terra, che è un po' in qualche modo l'atmosfera, molto evocativa.
Allora terra, col punto esclamativo. Però.
Terra, beh certo. Sì.
Terra.
Thank you.
Continuo a ripetere che c'è sempre della magia incredibile, cioè io la sento tantissimo, guarda, giuro. Bene, mi emozionano tanto, non so perché, cioè, riuscite a cogliere
qualcosa.
Sì, qualcosa. Bene. Pizzicate il cuore proprio, non lo so perché.
Ah, una domanda che mi era venuta in mente così, quando parlavate prima del violino che cercavate una voce. Prima abbiamo parlato dei disarmoni, ipotesi che diciamo suscita alla mente la colonna sonora di un film. Ma esperienze tipo reading o sottofondi, ci avete mai pensato? Avete mai fatto?
No, no, abbiamo fatto un centinaio di migliaia di reading.
Ah, ecco.
Sì, tanti. Sì. Sì, oddio, tanti, poi purtroppo tanti un po' improvvisati perché magari non c'era molto tempo per prepararli, però sì, ne abbiamo fatto un centinaio di migliaia. Devo essere sincero, abbiamo sempre preferito attenerci a ciò che sapevamo fare per conto nostro, cioè boh, non lo so, insomma, sti reading spesso non magari venivano anche bene, insomma, ricevevano una buona accoglienza da parte del pubblico, però non credo fossero la massima espressione di noi.
Qui anche a Perugia avete fatto diversi, però cioè eravate voi che contattavate o vi contattavano?
No, beh, più di solito ci contattavano per queste cose, anche perché sì, come dicevo, insomma, noi il nostro obiettivo finale come un po' tutti quelli, tutto il mondo vorrebbe che gli altri l'amassero solo per ciò che è no, ognuno poi anche in se stesso vorrebbe che il mondo intero si accorgesse di quanto è bello lui, così come gli viene naturale però insomma di reading ne abbiamo fatti tanti, e anche se spesso insomma non ci ricercavamo noi, ma poi alcuni sono stati belli, alcuni sono stati particolarmente riusciti. Non so, uno che ricordo che ricordo particolarmente bene fu uno, ma ti so dire che era il 31 agosto, ma non ti so dire assolutamente di che anno, e verso Assisi, a Spello. E dovevamo fare un reading perché era un festival di reading, fummo chiamati là, e solo che il poeta con cui dovevamo fare questa cosa a un certo punto non si fece più vivo,
così dal nulla.
Sì, no, ho capito. Sari. Molto bene, perché anche perché avevamo fatto una prova, sembrava anche carina. Comunque, a parte questo, un altro attore con cui dovevamo avere a che fare, non so poi dove andare, insomma, una volta che stavo tornando al concerto, eravamo rimasti svegli io e David che guidavamo, ho detto: senti, facciamocelo per conto nostro, tanto non ce ne vogliono fare. E quindi mettemmo la cuginetta di credo 8 anni di Nicola a registrarci degli stralci da Alice nel Paese delle Meraviglie, e poi creammo insomma tutto un percorso musicale attraverso queste frasi, chiaramente scelte tra le più evocative di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quello fu anche, direi, carino, riuscito a fare. E adesso non a caso vi dico, quello che più carino riuscito è quello che abbiamo fatto da soli, mi sembra.
Vedi? Ecco.
Vabbè, non lo so. Vabbè, poi alla fine è una questione di gusto, insomma, è chiaro che io con me sono d'accordo.
Senti, io invece volevo chiederti, per il concerto che farete sabato al Teatro Morlacchi,
ore?
Ore 21:30, giusto?
Brava, ok. Brava. Diciamo che alle 21:30 cominciamo, forse è meglio dire
alle 21:30, quindi conviene star lì per le 9 all'incirca. No, leggevo che in beneficenza, diciamo, il ricavato va in beneficenza,
sì.
Giusto?
Sì.
Dici qualcosa.
Ti dirò qualcosa.
Leggo in collaborazione con l'associazione IPO.
Sì. Sì, è nato proprio perché noi chiaramente volevamo fare un concerto di chiusura, abbiamo incontrato IPO che voleva fare un concerto di beneficenza, e quindi ci siamo messi insieme a cercare di farlo meglio possibile. Questa associazione raccoglie in questo caso fondi per un progetto per creare orti in Etiopia, e quindi per sostenere l'agricoltura in Etiopia, soprattutto è soprattutto rivolta ai bambini. Insomma, chiaramente le persone dell'associazione sarebbero meglio qualificate di me a parlarne, però insomma cerco di fare il mio meglio. E tra l'altro ringrazio sia Donato che Francesca, sono state due persone splendide, ci hanno aiutato tantissimo, anzi forse più noi abbiamo aiutato loro, insomma hanno fatto gran parte del lavoro. E quindi sì, siamo contenti di tanto, insomma, anche in questo caso metterci in tasca 100 euro per uno avrebbe significato fino a un certo punto, insomma.
Certo.
Tra tutto saremmo messi in tasca veramente una cosa stupida, quindi a questo punto molto meglio vederla in un'ottica solidaristica e fare qualcosa di beneficenza.
Quindi farete tutto il repertorio dell'ultimo album?
Sì, faremo
anche qualche pezzo vecchio.
Sicuramente anche qualche pezzo vecchio. Faremo sì, praticamente tutto l'ultimo disco e sì, e diciamo i nostri cavalli di battaglia del passato.
C'è della nostalgia o no?
Nostalgia non è la parola giusta. C'è emozione che è molto sfaccettata, perché è chiaro che insomma in qualche modo è vero che stiamo facendo un funerale, però questo è il modo triste di vederlo, insomma. D'altro lato siamo felici di poter chiudere questo progetto con un progetto in forza, che ha una produzione, che esce con un disco, che ha un senso artistico. Chiuderlo tra 2, 3 o 4 anni perché le difficoltà e le contingenze della vita ce l'hanno, certo, reso impossibile, sarebbe molto più nostalgico, molto più malinconico.
Chiaro.
Così si ha la sensazione di un'eutanasia piuttosto giusta.
Ammazza.
Senti Massimo, i Disarmoni all'estero.
Sì.
Quante tappe avete fatto?
Beh, non moltissime, però un po' abbiamo suonato. Allora, suonammo in un posto di cui abbiamo anche un bel ricordo fotografico, a Lugano, in un posto che era il centro sociale di Lugano. Avete presente? Lugano, la Svizzera. C'è tutta Italia se ne immagina con un posto dove tutto è pulito, tutto funziona perfettamente. Ci arrivi ed è effettivamente
è così.
Poi arrivi al centro sociale e non è più così. Di colpo torni, diciamo, fai 700 km circa all'ingiù e ti ritrovi al centro sociale di Lugano. Posto assurdo, dove il concerto stesso fu assurdo, e dopo qualche ora frugale di sonno partimmo invece per la Francia, perché lì invece facevamo un bel concerto in un teatro a Digione, in un festival di arte italiana, e non so, fu proprio un bel concerto. Poi un paio d'anni dopo decidemmo di fare un'esperienza londinese, perché avevamo questa voglia. In realtà, poi, se c'è qualcuno che ha un gruppo all'ascolto, andateci a suonare in Inghilterra, così almeno ci tornate più, secondo me.
Addirittura così?
Ma no, ma perché? Poi ci torni.
Ma dove avete suonato?
No, andateci anche perché è abbastanza facile suonare, perché tanto non ti pagano, quindi ti fanno suonare.
Ah, bene.
Cioè, no, o meglio, hanno una politica molto inglese, e che vuol dire in Italia fa vabbè, dai, poi ci mettiamo d'accordo, siamo tutti amici. No, non siamo per niente amici, funziona così, ovvero
riempite il locale, no?
Sì, cioè non è che suoni da solo, cioè, suoni in una serata con altri tre gruppi, loro all'ingresso dicono tu per che gruppo sei venuto,
così proprio,
e segnano e ti dicono se tu fai 20 persone, no 20 non ti danno niente, se fai 40 persone ti diamo tot, se ne fai 50, 60, è così una cosa, almeno però c'è da dire che sai quello che ti aspetta, insomma.
Beh, certo.
quantomeno. È vero che no, non sono rimasto particolarmente colpito dal pubblico londinese. Poi adesso può essere un caso, abbiamo fatto 4 concerti lì.
Ma tutti su Londra oppure anche paesini limitrofi?
No, Londra e periferia di Londra. Ah, però okay, visto, insomma, okay. Londra, poi periferia di Londra è.
Certo.
È Quaterni praticamente. Insomma, quindi. Quindi sì, in qualche senso sì. Però diciamo c'è un pubblico tendenzialmente caloroso, visto che un applausino e un urlettino te lo fanno un po' sempre. A volte mi è sembrato un po' a prescindere da quello che ascoltano. Non ho capito se è poi la verità. Voglio fare quello antipatico. Però insomma, diciamo che mi aspettavo di trovare un pubblico, forse proprio per la quantità e per la forse anche qualità della proposta musicale che hanno, particolarmente edotto in materia, ecco. Mentre non l'ho trovato così diverso da quello a cui eravamo abituati, che era principalmente italiano, insomma.
Ma è un bello schiaffo.
No, vabbè.
Vabbè, anche quell'esperienza, no, insomma, cioè, differente dalle solite.
Sì, no, poi comunque è stata un'esperienza divertentissima. E
c'è qualcosa, che qualche bella esperienza che ti ricordi con più affetto?
Ma che sono un milione.
Qualcuna che proprio ti è rimasta impressa, non lo so, qualcosa di che è successo particolare.
Beh, vabbè, adesso se penso a Londra, guarda, ce ne stanno veramente un milione, perché
vabbè, in 11 anni penso no, ce ne siano.
Sì, e poi i Disarmoni sono noti, ma adesso qui c'è anche questa riflessione che uno dovrebbe essere un po' misterioso nella propria vita, che è sempre successo, invece sono proprio un libro aperto. Se me lo chiedi te lo dico. E insomma, siamo tra quelli che ci hanno conosciuto perché magari facevamo parte dello staff di qualche posto, insomma, noi sul palco siamo sempre stati molto seri, però solo sul palco. Nel senso che per il resto ci lasciavamo parecchio andare alle nostre cretinaggini, e erano piuttosto forti, a me questa differenza e il fatto che la gente lo notasse mi dava un gusto incredibile, perché hai visto quando sono magari questi gruppi particolarmente, no, teatrali, oppure che fanno molto i ganzi, e poi dopo alla fine sono persone un po' normali, no? E a noi ci veniva leggermente il contrario, e questo era proprio bello. Quando la gente, mi ricordo una volta una persona ci disse: certo che voi siete seri soltanto sul quando suonate. E quindi vabbè, pensando a Londra, l'ultimo concerto fu in un quartiere che si chiama Stockwell. Era in un locale veramente carino, tra l'altro l'unico locale al mondo che io abbia mai visto in cui facevano musica d'accompagnamento proprio per le birre prima del concerto dal vivo. Cioè arrivava un signore pelatino che con un organetto faceva canzoni, però in quella volta fece anche Rehab di Amy Winehouse, per dire, cioè roba contemporanea, pop music. E vabbè, quella volta insomma andavo a questo concerto e arriva la prima persona, una ragazza, poi con anche un sedere piuttosto voluminoso, vestita piuttosto succintamente, e ha detto: questa che suona, che è arrivata anche senza uno strumento. Insomma, comincia a spogliarsi, ti siamo resi conto a un certo punto che facevamo un concerto che intervallava spettacoli di burlesque, in pratica. Non eravamo l'unica band, ce n'era anche un'altra, però era burlesque, poi magari un comico, una roba del genere, poi noi, oppure l'altra band, insomma. Era una serata veramente assurda, però quello che è stato più bello era che non lo sapevamo, quindi appena arrivati ti ritrovi questa che a un certo punto con le mutande basta, insomma, non... perché poi ti chiedi se lo devi fare anche te.
Certo, è chiaro.
Ok, altro pezzo.
Quanti ne abbiamo ancora? Perché devo giocarmi le cartucce.
Penso. È mezzanotte 05. È mezzanotte 05. Sì, certo, siamo.
Uno.
È volato.
Uno
eh?
Sicuro. E più fine.
Ah, più fine? Va bene, perfetto. Allora. Mettiamo. Aspetta, che te lo dico subito. Metti Freeman. Anzi, no, no, lo sai che metti Lumière, perché così almeno si parla anche di quello che caratterizza Lumière.
Andiamo così.
Thank you.
Lumière perché?
È un po' lunga, yeah. è un pochino lunga, non so, io non credo che tu lo voglia veramente fare.
non lo vuoi più sapere, vero?
Non lo voglio più sapere.
No, vabbè, cioè,
dai,
in breve. Brevissimamente. Allora, c'era un po' di piani che si incastravano, un po' l'epoca dei lumi, un po' i fratelli Lumière e il cinematografo, le due cose ci sembrava andare adesso, però detta così non sembra veramente una stronzata. Comunque, vabbè, sì, cioè erano queste due componenti che si andavano un po' a innestare. Ma l'hai capita qual è la particolarità di questo pezzo? Questa è la tipica cosa che quando fai una domanda troppo così facile che uno poi la risposta non la vede perché è così facile.
È la lettera rubata.
È che c'è il pianoforte e non c'è la chitarra.
Ah, ragazzi, ecco, io stavo pensando
perché in Italia ti vedevo suonare lo xilofono.
Sì.
E il pianoforte chi è? Che lo
momenti
sa,
di no? Panico. Sì. Cioè, ci siamo tutti e due messi, oddio.
Sì, perché questa
di tutto.
È
no.
Paragonabile solo al come lei mi insegna. Caputta, non insegni un cazzo. Allora, siamo giunti alla fine. Quindi,
sì.
Io innanzitutto farei una cosa. Saluterei Nicola, David e Lorenz. Doveroso. Siete stati, diciamo, ogni anno puntuali comunque. È stato veramente sempre un piacere avervi qua in trasmissione, già dal primo anno che abbiamo iniziato. Quindi molto contento anche di avervi adesso.
Infatti, anche noi.
Quindi alla chiusura.
In chiusura.
Allora, cioè, sarebbe una domanda da fare, perché...
ciao.
La facciamo perché la facciamo. Ovviamente il progetto di Sarmony si chiude qua, però non si chiude in realtà il vostro rapporto, tra virgolette, diciamo, musicale e non. Questo non si sa. Però progetti paralleli che prenderete agli altri forse sarebbe giusto, doveroso chiederlo singolarmente.
Qualcosa sicuramente faremo, quasi inevitabile e non credo che nessuno di noi voglia evitarlo. Ci vorrà sicuramente un po' di tempo per rispetto a una volta quando uno comincia a 18 anni lo fa con tutta l'ingenuità e la forza di chi a 18 anni si lancia in qualcosa, quindi non ci ragiona molto. 10 anni dopo uno ci ragiona di più. E quindi un po' di tempo per ragionare su quello che davvero ha senso fare, credo ce lo prenderemo tutti. E poi lo faremo, però adesso non posso espormi troppo perché sennò faccio figuracce.
Silenzio, quindi ci salutiamo così. Allora, ricordiamo innanzitutto, 25 maggio,
esatto,
che è questo sabato, alle 21
al Teatro Morlacchi.
Alle 21, diciamo alle 21.
La scelta del Teatro Morlacchi è stata proposta, avete chiesto voi?
Diciamo che noi lo volevamo fortemente perché volevamo chiudere in un posto simbolico della nostra città.
Certo.
E quindi sì, è stato possibile, quindi molto bene così. Dovremmo, credo, ricordare che biglietto costa 10 euro ma va interamente in beneficenza.
È possibile comprarlo sia all'ingresso la sera stessa oppure,
sì, oppure in prevendita andando nella nostra pagina Facebook che è di Sarmony, che questo è l'ultima volta che lo ricordo in un'intervista, me lo dovrò ricordare. Si scrive con l'H, che significa questa armonia in inglese. Insomma, lì si possono trovare i dettagli per insomma i numeri di telefono da contattare se si vuole acquistare una prevendita, oppure comunque credo proprio, insomma, adesso al di là delle più rosee aspettative, credo che il giorno stesso ci saranno ancora biglietti, perché comunque il Teatro Morlacchi fa quei 900 posti, insomma, saremmo davvero felici di riempire, ma insomma probabilmente sarà qualcuno di meno, ma insomma andrà bene così.
Allora, invece, diciamo tra virgolette, la nota dolente, il CD, chi volesse acquistarlo.
Il CD, chi volesse acquistarlo, secondo me si accontenterà di averlo gratis, credo. Alla fine andrà così, perché un gruppo, quando arriva a certe decisioni, l'ultima cosa al mondo che vuole fare è starsi a incasinare con le burocrazie e con l'assenza di soldi. Quindi a questo punto io credo che tra un po' di tempo, tra poco tempo, lo metteremo in download gratuito, così il mondo intero ne potrà godere. Anche se non lo saprà, probabilmente.
Quindi bene, bene, siamo arrivati alla fine, ci salutiamo.
Sì, sì.
E tra l'altro sceglieremo un pezzo tratto sempre...
Ok, chiedo scusa.
Che è musicale comunque. L'ultima traccia del CD
con la U maiuscola.
Veramente, tra l'altro è Fin.
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 Proprio scelta così, a caso.
Qualcuno di voi sa il francese decentemente, perché io no.
Decentemente fan. No.
Decentemente più Fin,
più meno. Fan,
no, cosa? Penso che sia Fan.
Ma fan. È inteso come fine, fan. Dici? Sì. Chiedo e ti faccio sapere, perché al momento no, no, potremmo vedere anche
me la cavo con Google Translate.
Fine, no, vabbè, fine. Io faccio figure di merda, ho studiato 8 anni, c'ho il cognato francese a posto.
È vero, giusto.
Sarà Fan, penso, dovrebbe essere Fan. Questa è a Fan.
Ad ogni modo, dicevi?
Eh?
Dicevi, stavi dicendo di
quanto ero bastardo.
Vediamo.
Quindi non è una scelta del tutto a caso, diciamo che è venuta un po'... casualmente, tra virgolette,
diciamo lungimirantemente. Sì, con una certa lungimiranza al momento di stilare la tracklist abbiamo pensato che fosse il modo giusto di terminare questo disco, e poi dopo si è rivelato giusto, anche considerando che è l'ultimo pezzo in linea cronologica che presentiamo al mondo.
Perché io ricordo quando me l'avete detto l'altra volta, l'ultima traccia di Notturno, che invece era un preludio al mattino.
Si chiamava Preludio, esatto. E invece questa si chiama fine. Quindi abbiamo preso tutto, abbiamo beccato tutto.
Una giornata completa. Iniziarmi dalla buonanotte alla sera successiva.
Sì, beh, lì e poi è lunga, perché nella saida era la buonanotte, poi c'era tutta la notte del notturno, e poi c'è questo preludio a questa nostra rivoluzione che coincide con la nostra fine. Sì. Alla fine poeticamente l'abbiamo chiuso il cerchio, direi di sì.
Molto molto romantica come cosa.
Mm-hmm. Davvero.
Quindi noi ci salutiamo così.
Anch'io vi saluto così.
Dai, allora, spero insomma di rivederci anche magari per un
sì,
progetto
sotto qualche altra forma. Esatto. Guarda, appena qualche altra forma sarà venuta fuori, non abbiate paura che verrò a bussare.
Oh, benissimo. Alla vostra porta. Benissimo. Ah,
ricordiamo quindi sabato, questo sabato, al Teatro Morlacchi di Sarmo in concerto di addio tra virgolette. E salutiamo Massimo, grazie di essere stato qui con noi, di averci fatto sentire.
E anche in bocca al lupo,
musica in bocca al lupo
per tutto,
per concerto e per il futuro. Salutiamo, lo stesso in bocca al lupo lo facciamo a Nicola, David e Lorenz,
ai Disarmoni.
E buonanotte anche a quelli che ci hanno ascoltato stasera.
Esatto.
Noi ci salutiamo con Fen e con questa grandissima diatriba sul come si dice in francese.
Secondo me è Fen, comunque ho più o meno individuato. Fen dovrebbe essere.
Jusqu'à la Fen.
Allora,
raccoglimento, ragazzi, è un
raccoglimento
per me.
È vero.
È drammatico.
Cercavamo
giusto, di giusto, noi volevamo esatto un attimo sdrammatizzare, però va bene.
Quest'uomo vogliamo ricordarlo così.
Così.
Ciao, ciao.
Massimo, grazie ancora e
grazie veramente.
A sabato allora. E ci andiamo a sentire Fin, l'ultima traccia di 1789, ultimo CD dei Disarmoni. Grazie a tutti,
buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti.
Ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao,
ciao ragazzi.